que eso es real. La pregunta ahora es, ¿quién escribirá el final? Muchas caras, más idiomas, un lenguaje universal. Un futuro por la gente puro y...
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che noi e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. In quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato «Senza lavoro non c'è previdenza». Noi continuamente sottolineiamo qual è il rapporto stretto che c'è tra il lavoro e quello che scatta dopo, quando a una certa età e con una certa anzianità di lavorativa si taglia il traguardo, si esce dalla porta del lavoro e si entra dentro casa propria oppure le attività preferite. Ecco, noi parliamo sempre di argomenti, sempre più di argomenti che ormai sono sempre più importanti, ed è il lavoro. Oggi parliamo di quello che è correlato al mondo del lavoro. La tassazione. Ecco, la tassazione l'abbiamo sempre considerata una cosa importantissima nel funzionamento della struttura di una società organizzata. Una società civile trae la buona parte dei suoi proventi dalla tassazione della ricchezza del paese. Ecco, la ricchezza è costituita da tante cose, da mobili, da immobili, da azioni, dal lavoro prodotto, dai soldi che si hanno in banca, eccetera. Il sistema fiscale italiano è costruito in modo da favorire le classi che hanno di più. Con le ultime versioni delle proposte da questo bel nuovo governo che abbiamo, sarà ancora peggio, perché la flat tax è una manovra che ha sempre favorito i ricchi, le classi abbienti. Vi ho già parlato, ne ha parlato spesso anche Piero, anche Gaetano, anche Ermanno, della famosa teoria dello sgocciolamento. che è creata apposta per dire i soldi è meglio che ce l'abbiano chi li sa gestire, quindi i ricchi, che con le loro attività poi qualche cosa fanno, realizzano e faranno lavorare anche le classi sottostanti. Sì, magari fosse così. Il problema è che normalmente un ricco pensa a se stesso, i soldi attualmente se li mette in banca e fa operazioni finanziarie speculative o non speculative, non investono più. Noi abbiamo esperienza dei nostri figli che trovare un lavoro stabile a tempo indeterminato, che neanche esiste più, ormai lavoro a tutela crescente, non è più un tempo lavoro a tempo determinato. Oggi ho visto dei diagrammi degli studenti universitari. Gli studenti universitari soltanto nel 30% riescono a trovare un lavoro a tempo indeterminato, il resto è tutto lavoro così, quello che viene. I laureati, i diplomati sono ancora più disgraziati. Chi ha la licenza media, nessun tutore di studio, povero lui o lei, povera lei, insomma. Quindi oggi approfondiremo qual è il discorso della flat tax e perché dovremo opporci in maniera fortissima quando saremo al dunque e cominceranno a essere noti gli obiettivi e come la vorranno costruire. Non possiamo farla passare. Tenete conto che in altri paesi del mondo queste reazioni ci sono state, sono state forti. In Italia normalmente la gente è molto più rilassata, lascia fare, tanto ci penserà qualcun altro. Un cavolo, se in piazza ci vanno due persone non succede niente, se ci vanno 2 milioni qualche cosa magari la sentiranno. Ecco, la seconda parte della trasmissione la dedicheremo ai fondi pensione per chi lavora, fondi pensioni negoziali. Quali sono le trappole in cui stanno cercando di ingabbiare i lavoratori dipendenti? Ecco, è un argomento piuttosto tecnico e vedremo di semplificarlo. Ecco, vi ricordo sempre che potete chiamarci al numero di telefono 06 49 17 50 e risponderemo per quanto riusciamo a rispondervi, quanto insomma riusciamo a chiaramente parlateci di argomenti che sono nel tema della giornata e non divagate. Ecco, cominciamo e chiamateci.
Allora, degli ascoltatori molto assidui di questa trasmissione ci hanno invitato a cominciare con le cose più distensive, quelle meno abbiette che noi di solito raccontiamo a lungo in questa trasmissione. E allora incominciamo questa trasmissione con una descrizione dei consumi di lusso. Avevamo già detto nella trasmissione precedente che la Ferrari aveva fatto un modello che bisognava però prenotare perché andasse in produzione, che valeva 3 milioni di euro. 3 milioni di euro, una cosa che veramente non ha misura. Allora, questa versione 3 milioni di euro sta camminando, stanno arrivando le prenotazioni, però la Ferrari ha voluto invece anche incrementare i consumi popolari della sua macchina e allora si è inventato un modello molto efficace, molto bello, che pensate un po', riesce ad arrivare a 340 km l'ora, che per arrivare da 0 a 100 km l'ora ci impiega 200, ci impiega praticamente meno di 3 secondi, e per arrivare ulteriormente da 100 a 200 ci impiega 7,6 secondi. Ecco, mi sembra che questo è il modello che fa per noi ed è veramente economico, soltanto 298.000 euro. 298.000 euro, pensate che probabilmente una famiglia con un lavoro stabile e di quelli che ormai non esistono più a tempo indeterminato ci va avanti 10 anni. E invece noi immagino molti nostri ascoltatori prenderanno questa automobile Ferrari nemmeno nemmeno 300.000 euro, 298.000 euro, e è veramente un'occasione, quindi ci piace dare questa bella notizia ai nostri ascoltatori, perché penso che siano lì tutti appizzati per vedere se comparsi la Ferrari o quale Ferrari. Poi sempre dello stesso, della stessa categoria, il nostro lusso è uscito questa settimana questo settimanale per i ricchi, che è proprio intitolato Come spenderli, no? Alludendo ai soldi, perché i ricchi veri, quelli non sanno come spendere i soldi, e questo è un mensile che aiuta a spendere i soldi ai ricchi, che hanno molti problemi per spenderli, perché ormai sono ricchi sfondati, no? E quindi bisogna che qualcuno li aiuti a capire come spenderli. Allora, nella parte relativa alle spese per l'abbigliamento abbiamo trovato un bomber di marca, ma proprio bello, ha solo un bomber, per chi non lo sa, è un giacchetto sportivo, solo 4.490 euro. Un bomber, 4.490 euro, capite?
Ma è nuovo, eh? È nuovo.
Sarà usato,
con questi prezzi bassi, può essere pure che usato.
I pantaloni dello stesso colore, accordati, che si accordano con il bomber, 2.890 euro. Allora, vi rendete conto, con 9.000 euro ve rimpannucciate tutti. Quindi ci pare che questa cosa ci consoli un po' tutti di come vanno le cose, e prima di affrontare le brutte notizie era utile invece affrontare queste liete notizie di possibili consumi per noi, che indispensabili. Allora, diceva Fulvio che avremmo affrontato il problema della flat tax. Dai nostri ragionamenti, quello che abbiamo pensato noi è che il problema della flat tax adesso si pone a due livelli. A un primo livello è quello di dimostrare agli ascoltatori, alla cittadinanza, che la flat tax è un grande beneficio, un grandissimo beneficio solo per i ricchi e anche per gli straricchi, ma non è affatto un beneficio per i lavoratori che abbiano pure uno stipendio, continuità e sicuro. Quindi proprio non ci sta nessuna ragione perché un qualche lavoratore, un qualche appartenente al popolo, alla cittadinanza, no, possa amare e possa pensare che questo è un provvedimento favorevole. A parte il fatto di presentarlo come favorevole perché allude alla diminuzione delle tasse, in realtà la diminuzione delle tasse non riguarda assolutamente né i ceti popolari né i lavoratori. Quindi una prima parte la dedicheremo a questo livello del discorso. La seconda parte invece la dedicheremo al livello della filosofia che è sottesa a questa flat tax, perché intorno a questa flat tax hanno avuto un'attività di pensiero molti di quelli che di solito non sono abituati a pensare, però sono abituati ad ubbidire ai padroni e a scrivere tanto per spiegare le ragioni dei padroni. Ecco, quindi ci sono due livelli diversi, entrambi importanti, e partiamo dal primo livello, partendo da dalle cose che ha detto la stampa. Ecco, la prima cosa che vogliamo commentare è una tabella che è uscita su Repubblica, nella quale con molta evidenza, con chiarezza, si capisce che un reddito da 30.000 euro pagherà le stesse tasse che pagava prima della flat tax, ossia avrà un vantaggio zero, tanto pagava e tanto continuerà a pagare. Chi invece ha un reddito da 80.000 euro, rendete conto, è perlomeno un dirigente, non è certo né un lavoratore né un operaio né un impiegato, quello invece avrà un risparmio di 8.744 euro. Allora, queste sono simulazioni che hanno una base scientifica, anche se incompleta, perché ancora non si sa fino in fondo come la faranno, però applicando una delle aliquote previste dal programma, dal progetto del governo, quella del 15%, l'esito sarebbe questo. Con 8.744 euro in meno di tasse per coloro che hanno redditi di 80.000, e con la stessa tassazione per quelli che hanno invece un reddito che può essere proprio da lavoro, anche perché questa simulazione è fatta per una famiglia che abbia due redditi, quindi 30.000 euro sono la somma di 15.000 euro da parte del marito e 15.000 euro da parte della moglie. Quindi già questo primo esempio dovrebbe essere illuminante, ma se vogliamo illuminarci di più andiamo a vedere la no tax area. La no tax area in Italia non esiste in maniera formalizzata, è una, diciamo, una prima aliquota della tassazione per la quale non si paga niente, e in tutti i paesi in cui esiste la no tax area è il non pagamento delle tasse da parte dei più poveri, degli incapienti, no? Che in Italia attualmente non c'è, ma ci si può arrivare attraverso un sistema di deduzioni progressive e di cose che si mettono uno vicino all'altro per creare, diciamo, una no tax area che però non ha questo nominativo, ma ha il nominativo delle deduzioni e detrazioni. Allora, con questa, diciamo, no tax area che non ha questo nominativo, però oggi attualmente una famiglia che abbia un numero di figli elevato, che abbia un reddito inferiore a 15.000 euro, può arrivare ad avere una no tax area di 8.000 euro. Allora, è dirimente che nel programma di questo governo la no tax area, che sostituisce tutte le deduzioni e le detrazioni che potevano far arrivare a 8.000 euro, si riduce a 3.000 euro. Anche qui, quindi, anche dai più poveri, da quelli incapienti che non hanno, no, ci avranno una riduzione della no tax area da 8.000, quanto è oggi, a 3.000 euro. Dice, ma se non ce l'hanno i soldi, ma questi non li vanno a prendere 8.000 euro per pagare le tasse. Serve, perché così diventi oggetto dell'attenzione della polizia, dei giudici, del debito individuale, no? E diventa uno strumento, un guinzaglio al collo, no, di una persona indebitata che vive col fiato sul collo da parte delle agenzie delle entrate o dalla parte di qualche specifico padrone. Quindi capite bene che questi due esempi non dovrebbero lasciare dubbi ai lavoratori, ai cittadini, a tutti coloro che vivono del proprio lavoro, no? Che la flat tax è una bugiardura grandissima, fatta proprio contro di loro, non fatta per loro, fatta contro di loro. E un altro esempio è una simulazione che ha fatto il Sole 24 Ore, che avendo lettori di una certa levatura economica, ha fatto anche l'esempio, il calcolo di quanto dovrebbe pagare di tasse con la flat tax uno che ha un reddituccio proprio da niente, 300.000 euro l'anno. 300.000 euro l'anno, ci campano 100 famiglie, ma ci campano bene con 30.000 euro l'anno. Beh, questo signore, no, avrebbe pagato con le tasse adesso, che sono le più basse che esistano al mondo, perché non esiste la progressività, avrebbe comunque dovuto pagare 122.000 euro l'anno su 300.000 euro che ha di reddito. Bene, quello non le pagherà più 122.000, ma ne pagherà soltanto 60.000. Quindi la flat tax serve a dimezzare le tasse di questo signore. E queste simulazioni riportate dai giornali, tenete presente, questa è la più elevata, ma queste 60.000 che risparmia questo signore sono le briciole rispetto a quello che guadagna un milionario. Pensate voi, un manager che guadagna, come guadagnano tutti i manager, più di un milione l'anno, no? E che oltre al milione di stipendio c'hanno pure una parte di stipendio che si chiama virtuale, perché viene pagato di anno in anno in forma diverse, che viene pagato attraverso i benefit, per esempio il regalo da parte dell'impresa delle azioni, delle stock option, no? Ci sono mille modi diversi per arricchirsi da parte dei ricchi. Tutti quelli saranno quelli che pagheranno meno tasse con la flat tax. Ma la cosa ancora più importante è capire che questo, che dovrebbe essere il meccanismo che si avvia con le famiglie, poi dovrebbe passare anche alle imprese. Anche le imprese dovrebbero godere della no flat tax, e che va della flat tax, e che va nello stesso senso, ossia, come al solito, piccole industrie, artigiani verranno ulteriormente tartassati, no? E grandi industrie, multinazionali, oltre ad evadere le tasse, no? Quando qualcuno si deciderà di pagarle, le pagherà coi broscolini, perché non dovrà versare tutto quello che avrebbe potuto versare adesso, che è già pochissimo. Questa cosa l'ho ripetuta già due volte, però la devo anche ricordare alle trasmissioni precedenti, è che delle entrate per l'IRPEF, che sono quasi 200 miliardi, l'88% lo pagano lavoratori e pensionati. Quindi quando si dice poco, le tasse che stanno in testa, fanno capo ai padroni, sono un'inezia. Se pensate che tutte le tasse che hanno, da quelle relative dirette, quelle indirette, quelle dell'IRES, quelle dell'IRAP, eccetera, complessivamente quelle sulla rendita finanziaria, tutte quelle là non superano il 12%, mentre noi lavoratori e pensionati paghiamo l'88%, quasi l'89% dell'IRPEF nazionale. Quindi speriamo di poter contribuire, continueremo a far vedere come materialmente questa flat tax è fatta proprio contro il popolo, contro i lavoratori, contro la cittadinanza, anche perché una volta che si è esaurito la finanza, quella che viene dalla fiscalità generale, sparisce anche tutto lo stato sociale che si regge su di essa. Quindi questo è il primo capitolo. Il secondo capitolo, lascio la parola agli altri, Ermanno e Gaetano, è l'ideologia che c'è sotto, perché come ho detto prima, in tanti scrivono, continuano a scrivere e ad operare nei giornali, nelle riviste, per dire che la flat tax è la colonna portante del liberismo attuale. Quindi bisogna combattere anche a questo livello qua. Hanno detto che l'ideologia costruita sulla base delle nostre esperienze, delle lotte, eccetera, bisognava buttarla a mare, mai più avere memoria del conflitto e delle lotte che hanno portato, no, beneficio ai lavoratori, e invece hanno creato un'ideologia di cui la flat tax costituisce la colonna portante.
Buongiorno, sono Ermanno. Mi sembra che noi facciamo bene, secondo me, ogni volta nelle trasmissioni anche a ripetere cose di cui abbiamo già trattato in passato. Per esempio, voglio rinnovare una sorta di riflessione rispetto, e magari fare un minimo di chiarezza anche sui fondi pensioni negoziali o contrattuali. Ricordo che per esempio per quanto riguarda gli statali c'è il fondo pensione Perseo, Sirio, dico Perseo sta per gli enti locali, credo, l'Espero credo che sia per la scuola, e il Priamo, ripeto, è riferito al trasporto pubblico. Quindi il fondo pensione negoziale, detto anche fondo chiuso, si basa sugli accordi che sono stati presi tra organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali in specifici settori di lavoro che sono presenti nella presidenza e in altri organi. L'adesione a questi fondi, come dicevamo già in passato, è opera di va a vantaggio di chi alimenta un trattamento e chi usa praticamente il trattamento di fine rapporto che il lavoratore matura, e quindi le organizzazioni sindacali insieme ai imprenditori vogliono che questi contributi vadano praticamente ad incoraggiare eventuali agevolazioni fiscali. Quindi, mentre per la pensione tradizionale, e lo diciamo molto spesso, è chiaro il sistema del calcolo ed è prevedibile il suo importo finale, quanto invece è erogato da un fondo chiuso dipende da quanto viene versato, che finisce sul mercato, quindi dei capitali con i rischi che ne derivano. Già nel 2007, diceva l'altra due trasmissioni fa, Piero ricordava che il governo e CGIL e CISL UIL cercarono allora di dirottare, quindi poi la cosa è avvenuta in parte anche se i lavoratori hanno poco aderito a questa indicazione, praticamente a dirottare i soldi del TFR verso le pensioni integrative dei fondi, che vedono nei loro comitati direttivi, non a caso, la presenza dei sindacati firmatari di detti accordi. Oggi sicuramente non è stata abbandonata questa idea, anche se i risultati non sono stati come si aspettavano, e quindi di fatto ci sarà sempre più il tentativo di imporre un fondo pensionistico integrativo con l'istituzione di una polizza anche sanitaria. Questo la dice lunga, perché poi anche sui contratti è emerso quella sorta di welfare aziendale. Giorni fa leggevamo che, per esempio, non è un caso che un articolo che io ho letto sul Fatto Quotidiano riportava che rispetto ai fondi pensioni, non a caso molti sindacalisti, quindi di CGIL, CISL, UIL, hanno riportato sulle bacheche del sindacato quanto era uscito come indicazione dalla Confindustria, quindi anche nel fatto di pubblicizzare falsamente il maggiore introito dei fondi negoziali rispetto quindi ai fondi naturali, quelli che si usavano in passato per sostenere la pensione. A noi forse non è chiaro che non è strano, no? Evidenziare che in linea di principio queste organizzazioni sindacali vanno a fare la pubblicità al giornale della Confindustria, perché su quell'articolo si parla proprio di quanto hanno convenuto proprio con la Confindustria. Questo è un po' quello che in effetti ancora seguita ad andare avanti, e che quindi giusti i nostri richiami, dove c'è possibile farlo, ai lavoratori di non aderire alla svendita, quindi del trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda invece l'altra questione di cui parlava Piero, sono un piccolo accenno, nel senso che la logica di questa sorta di diminuzione delle tasse per i ricchi, che viene chiamata flat tax, ma che in italiano significa una sorta di ricaduta definita sgocciolamento. Te vogliono fare, praticamente sta passando la teoria che più dai ai ricchi, più i ricchi sono in condizione quindi di sviluppare ricchezza, e questa ricchezza messa all'interno di un contenitore, che è proprio quello della ricchezza, fa sì che la ricchezza aumenta tanto e qualche cosa sgocciola fuori e cade, e quindi, come vedete, non è una soluzione tecnica, vogliono far vedere che è una soluzione tecnica, ma in pratica noi sappiamo che è una soluzione di attacco sociale, di negazione quindi dei diritti, e quindi di negazione di ogni battaglia seria per acquisire giustizia sociale, per abbattere quindi l'uneguaglianza. Quindi anche su questo potremmo fare riferimento al giochetto della flat tax, e l'altra campagna che per esempio sta ammottando pure a livello di governo, che se vuole ridurre le pensioni che superano i 5.000 euro netti non versati, e mentre invece, come ricordava Piero, da una parte quindi gli calano sto fatto che vorrebbero ridurre questa pensione, ma hanno pronto il discorso della flat tax che gli ridà quello che gli hanno tolto e in più, cioè di quello che gli hanno tolto. Quindi ci sono questi meccanismi un po' perversi da un punto di vista tecnico, ma che sono invece lineari per quanto riguarda l'attacco ai lavoratori, per quanto riguarda l'attacco ai diritti sociali, per quanto riguarda le battaglie contrattuali serie per la difesa del lavoro, per la difesa dei salari e domani per la difesa delle pensioni. Ecco, questo in effetti st'intreccio di queste soluzioni che lascia tutto il tempo che vuole e che allarma fortemente.
Quello che dicono Piero e Ermanno, che ha detto prima Fulvio, cioè denunciano proprio quello che succede, cioè, oggi. E il problema qual è? Che nel conflitto sociale tra capitale e lavoro, chi la spunta ormai da 30 anni sono i capitalisti, con tutti i loro ideologi, perché alla fine degli anni 70, con la crisi del debito pubblico, come è stato risolto questo problema? È stato risolto ritornando indietro a politiche liberiste. Oggi la lotta di classe, cioè, che si combatte sul terreno democratico, perché la democrazia è sostanzialmente conflitto, cioè, la stanno vincendo i padroni con la loro ideologia. Poi naturalmente che ti dicono? Cioè, fate i sacrifici perché ci pensiamo noi. Dove sta a smascherarli? Che sono 30 anni che i classi subalterne fanno i sacrifici. Cioè il 10% del monte salari è passato a reddito da capitale, e noi, nonostante questo, il debito pubblico è aumentato perché ci pensano loro. E cioè, le politiche, capito, che si fanno intorno al lavoro sono diventate sempre di maggiore sofferenza delle classi subalterne, 30-40 contratti atipici. Tant'è vero che il migliore dei contratti che voleva fare Renzi, cioè a tutele crescenti. Se le tutele sono crescenti vuol dire che oggi le tutele non ci stanno, no? Cazzo, che ci stai a prendere per il culo qui? Cioè, quindi, prima il governo del PD faceva le detrazioni, oggi il governo, capito, cioè parafascista, quello che è, cioè razzista e, come si dice, perché si, i 5 Stelle, se non sono né di destra né di sinistra, sostanzialmente sono degli eunuchi, cioè quello è. Allora, tra i razzisti e gli eunuchi, questo governo qui, capito, cioè, che ti dice? Te fa la flat tax, che buttata lì sembrerebbe la flat tax. Cioè, il Robin Hood all'incontrario, no? Cioè, io mi ricordo c'era un giornaletto che si chiamava Alan Ford quando ero ragazzetto e c'era Super Shook, cioè l'ubriacone che rubava i poveri per dare ai ricchi. Ecco, questi sono tutti imbriaconi, capito, che stanno lì in questa maniera. Cioè, quindi, cioè, la flat tax sostanzialmente è stata, cioè, neanche Reagan l'ha presa in seria considerazione quando gliela suggerivano i Chicago Boys, perché ha mantenuto pure una differenza, capito, di tasse, cioè, una certa gradualità. Qui invece, capito, cioè, è la riduzione ad unum proprio, cioè, in cui su questa flat tax abbiamo capito che, cioè, guadagnano solamente quelli più ricchi. Allora, come ho detto prima, facevano le detrazioni, l'IRAP è passata da 40 milioni, se non sbaglio, miliardi di euro al contributo IRAP da parte della Confindustria nel giro dei 10 anni è passato a 22 miliardi, cioè quindi, e 9 miliardi solamente nel periodo di Renzi sono stati torti. Allora c'è una continuità tranquilla, c'è la continuità tra i governi precedenti e il governo attuale. Oggi fanno la flat tax che c'era stata fatta prima, perché qualcuno ha detto del PD, diceva che fa la flat tax, già l'abbiamo fatta noi. Quindi la continuità è proprio, cioè, è rispettata. E il compito qual è? Il compito è quello nostro, però, perché le classi subalterne sono subalterne se non si ribellano, se non si organizzano, perché loro fanno i loro interessi. Cioè, il problema che si pone oggi a tutti i compagni, a tutti i componenti della sinistra, è quello del che fare. Cioè, non è che potevamo andare con forze sempre separate, capito, o scontro, o rincorrere da 20 anni a questa parte, cioè, l'idea della risposta, no? Noi dobbiamo, il compito è costruire una teoria e una prassi all'altezza della situazione, perché solo questo è il compito storico che ci sta, altrimenti continueremo ad essere schiacciati. L'unici che non parlano, capito, o parlano, capito, in maniera molto marginale, sono i sinistri e i loro rappresentanti, cioè sono i comunisti e i loro rappresentanti, perché i sinistri non sono tutti.
Scusa, siccome sicuramente sulla questione da flat tax, voglio leggere un passaggio del Papa, che sicuramente è stato più chiaro di quanto ho esposto io. Cioè, il Papa Francesco è tornato a citare, seppure la teoria dello sgocciolamento, cioè quello che in italiano significa della ricaduta favorevole, che presuppone che ogni crescita economica, lo dice il Papa, non lo dico io, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, dice sempre il Papa, non è stata mai confermata dai fatti. Esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Questo deve essere un compagno di Via di Volsci e di qualche altro posto. Quindi, ripeto, la questione è talmente così pesante che anche nella recente, enciclica Laudato Si, che è stata riportata anche sull'Avvenire, si legge, no, che questa questione presenta una fotografia di quanto accade da un punto di vista sociale. Quindi praticamente la teoria da ricaduta favorevole dall'illusione che ogni crescita del mercato poi si potrebbe, come ricordava Gaetano, riversare sui bisogni del popolo, sui bisogni della classe lavoratrice. È chiaro che è una battaglia di carattere culturale, mentre quello che sottolinea il Papa magari viene pure non tanto pubblicizzato per quanto questo aspetta, figuriamoci quanto quello che possiamo noi dire dalla radio. Però nonostante tutta la nostra debolezza, noi sappiamo che bisogna comunque in ogni parte, in ogni condizione e pur tra mille difficoltà denunciare questo, perché secondo noi non è solo una battaglia sociale, guardate, è una battaglia conflittuale, è una battaglia veramente esistenziale, e quindi non si può accettare che queste logiche passano bellamente in silenzio, magari sostenute da sparate populistiche di questi giorni, che poi lasciano il tempo che provano, perché anche pure sulla questione della flat tax poi dovranno dimostrare come riuscì a portare avanti insieme questo progetto, oppure al cosiddetto reddito di cittadinanza, come dicono tutti in effetti. Quindi
allora secondo me qui va fatta una puntualizzazione, perché guardate, è questo teatrino in cui il Papa dice le cose che sta dicendo, e non è la prima volta, e le ripete, e dice che le pensioni sono diritti e che i diritti umani devono valere su tutto il resto, è una cosa continua. Ma c'è un aspetto su cui non abbiamo riflettuto, ed è quella che la flat tax, il modello dello sgocciolamento, sono la nuova religione. Quella veramente non ha bisogno di essere provata, no? Nessuno ha mai vissuto una situazione nella storia, nell'umanità, sul pianeta, in cui una minoranza è talmente ricca che poi gli altri stanno tutti bene anche se non sono ricchi. È assolutamente non provato. Quindi questi continuano a scrivere libri, no, su un fatto religioso, un fatto che, per il quale si chiede di avere fede, perché siccome è assolutamente non comprovabile, non esiste nessuna possibilità di verifica, no, ti dicono abbi fede, perché noi quando saremo ricchi, no, non ci andremo a comprare le Ferrari da 3 milioni, per carità, non è che porteremo i soldi, no, nelle Bahamas o nei paradisi fiscali. Vedrai, sgocciolerà sotto qualche briciola. E la cosa che è incredibile, tutti quanti quelli, ed è la maggior parte per esempio della stampa, che ci dicono queste cose, non dicono il prezzo di dolore, di fatica e di morte che porta questo arricchimento. Se voi pensate solo a livello di sanità, è un'esperienza che viviamo continuamente, il fatto che loro non paghino le tasse, decade la sanità. Io, se voglio farmi curare la mia malattia cardiologica, devo andare, no, a pagare, no, e sono uno di quelli che ancora può, ma chi non avesse la possibilità di pagare non si curerebbe, e sono 12 milioni di italiani che attualmente non si stanno curando perché non hanno le risorse private. Le risorse ce l'hanno messe durante il loro lavoro, ma hanno trovato chi li ha depredati, che è stato quel saccheggio continuamente che hanno fatto della società, anche attraverso il debito pubblico. Allora, io credo che questo sia un tema in cui proprio il suggerimento è chiarissimo: non è possibile che nessuno delle tante manifestazioni di lotta e di conflitto che ci sono in questo paese, che sono veramente tante, no, può affrontare questo problema. O qui noi ci diamo una possibilità di riflessione, di organizzazione, di pianificazione del conflitto da fare insieme, no? Tutti gli anticapitalisti, perché questo non è un argomento che può affrontare anche nella compagine operaia più organizzata. Magari ci fosse una che desse là, ma il là dovrebbe essere per arrivare all'unificazione. Qualcuno ci ha domandato: ma che è sto sciopero sociale? Ecco, questa è una delle cose per le quali è indispensabile lo sciopero sociale. Ci devono venire
le mamme, i figli, i nonni, gli zii, i lavoratori, i non lavoratori, i disoccupati. Questo, no, la flat tax è una cosa che stermina e appiattisce tutti, è veramente un carro armato che ci schiaccia. Quindi sarebbe una, diciamo, di quegli stimoli a ritrovarsi, ad unificare le lotte per affrontare livelli che altrimenti di lotta nemmeno ci arriviamo a compierli, a farli.
Sì, ma noi proprio dobbiamo denunciare che questa loro invenzione è un'invenzione veramente elettoralistica, perché se si volesse veramente affrontare la fase della crisi di sovrapproduzione, che avviene proprio perché c'è l'impoverimento crescente del ceto medio e delle classi lavoratrici in generale, la verità è che soltanto se si aumentasse il consumo a livello di massa si potrebbero creare alcuni presupposti in cui si muove la crisi. Dare i soldi a chi già ce l'ha non significa che questi vanno a comprare di più, perché a questi non gli manca niente, e quindi significa, è un falso problema. La verità è proprio che se vuole dare ai, praticamente aiutare, ma non perché sia sbagliato, ma perché è strumentalmente sbagliato visto da un punto di vista della giustizia. 5 milioni di piccole aziende in Italia che stanno nel nord, è chiaro che guardano positivamente ai sparate di Salvini. È chiaro che Salvini sa che soltanto nella misura in cui riesce a dare loro alcune risposte dal punto di vista fiscale, poi possa guidare a ricevere consensi elettorali. Quindi, anche da un punto di vista economico neoliberista e liberista, sto discorso della flat tax non è che sia tanto convincente, perché sta flat tax, se non a caso, viene usata maggiormente nei paesi dove c'è una forte reazione politica. Ma reazione politica non in senso buono, intesa come forze reazionarie che sono arrivate al governo e che quindi elaborano queste soluzioni che vanno a vantaggio delle classi più abbienti. Ecco, noi dovremmo seguire a denunciare questo fatto. Poi è chiaro che, come diceva Piero, per fare un'opposizione più consistente, che sia propositiva, che sia anche capace di smantellare da un punto di vista politico oltre che culturale questi tentativi, ci vuole un movimento reale d'opposizione, ci vuole un progetto condiviso che più di una volta noi richiamiamo da questa radio, ma che non lo facciamo per rompere i coglioni a nessuno, rispetto anche al sindacalismo di base, rispetto anche ai movimenti sociali che ci stanno. Però è vero, ci deve essere la consapevolezza che se non ci aggreghiamo non riusciremo a creare un minimo di opposizione credibile, e quindi alla fine o vincono dalla parte i populisti, o vincono dalla parte i cantastorie, o vincono i padroni e le forze reazionarie dalla destra.
Ermanno prima ha citato proprio uno di questi luccichini, di queste scagliette di vetro che vengono fatte passare per brillanti e che la gente si accontenta perché non c'ha un orizzonte di conflitto e di lotta, che sono i fondi pensioni negoziali, quelli chiusi. Quelli sono una risposta la più sbagliata possibile che se potesse dare all'attacco che è stata alle pensioni pubbliche. Per avere una pensione l'unica cosa era di battersi perché le pensioni rimanessero pubbliche, perché rimanessero nella forma che avevano avuto per 40 anni, 50 anni, hanno funzionato ottimamente. A me mi pare che io sarò diventato un pensionato che mi metteranno dentro un museo, dentro una teca di cristallo, perché sono l'ultimo che ci ha avuto una pensione dignitosa. Ma vengo da una tradizione in cui io ho potuto studiare grazie alla pensione di mio padre, che faceva l'usciere e prendeva 90.000 lire al mese nel 1971. Quindi l'aiuto che mi ha potuto dare a me, no? Ed erano pensioni pubbliche. Queste pensioni cosiddette integrative sono solo una buggeratura, come è una perfetta falsità.
Io invito tutti quelli che hanno la possibilità di andare a un computer, andare in un portale, andare su Google e digitare, no, rendimenti dei fondi pensioni, Covip, magari ci mette pure 2017, e vede che c'è una per una, 40, 50 scritte, una, tutte uguali, che i fondi pensione hanno reso di più del TFR. È una bugia colossale, non esiste. Vi riporto i dati che porta una tabella di questa Covip, questa commissione che dovrebbe proteggere i cittadini dai fondi pensione, no? Dagli sfruttatori, che dice che una parte di coloro che sono iscritti ai fondi pensione, che si chiamano garantiti, hanno preso i fondi che lui ha messo e si sono accresciuti dello 0,8%. Poi un'altra parte, 240.000 lavoratori, hanno preso un taglio, nel senso che loro hanno versato quello che hanno versato del loro TFR, dei loro contributi, adesso vale lo 0,2% in meno, ossia è andato in negativo, se stanno a mangiare anche il valore del capitale che hanno versato. Allora, questi due gruppi insieme fanno 1 milione di lavoratori, e quando dicono che invece fanno la media su quanto valgono, fanno la media con chi invece ha aderito a dei fondi pensione azionari, che so arrivati ad avere un rendimento del 5,9%, come si fa a fare la media tra 63.000 lavoratori che stavano iscritti a quel fondo e i milioni di lavoratori che invece si trovano con i soldi mancanti? È veramente, non solo è un falso proprio materiale in cui milioni di lavoratori si trovano incastrati, ma è anche un falso statistico. È un falso statistico che Trilussa ne ha parlato 100 anni fa, quando ha detto che non si può fare la media tra chi mangia 5 polli e chi ne mangia una sopra. Non è vero che si sono mangiati 2 polli e mezzo ciascuno, no? Questi fondi pensione, ma soprattutto con queste cifre, chi ha avuto una situazione favorevole sono 63.000 lavoratori, chi invece ha avuto una posizione sfavorevole che gli ha diminuito addirittura il valore di quello che ha versato sono 1 milione di lavoratori, e loro fanno la media e dicono il 2,7% è più di quello che avrebbe assicurato comunque il TFR, perché era l'1,7%. E non dicono che l'1,7% è sicuro, è comunque la copertura in tutti i casi dall'inflazione, che non te la devi regalare niente a nessuno, che non va sul mercato finanziario. Non te lo dico. Te dicono, scrivete i fondi pensione. E bisogna stare attenti a quello che ha detto Ermanno, perché Ermanno ha detto che è andato male, è stato chiamato un flop. Loro si aspettavano nel 2007 che avrebbero aderito ai fondi pensione perlomeno 10 milioni di lavoratori, era, dicevano, la platea erano 21 milioni, no? Se già per la prima botta perlomeno 10 milioni ci aspettiamo, se sono iscritti soltanto 700-800 mila, però sti 700-800 mila adesso sono arrivato 2 milioni e mezzo. Perché sono arrivati 2 milioni e mezzo? Perché sono subentrati i fondi contrattuali, dove non c'è bisogno che tu aderisci, dove una parte dei soldi destinati alla contrattazione viene dirottata, immediatamente dirottata verso i finanzieri, perché poi, guardate, nella finanza la legge dei pescecani vale pure dai finanzieri, nel senso che il finanziere BlackRock, no, che c'ha un giro d'affari che supera 5 volte il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, che fa? mira, sta mirando proprio in questi giorni a istituire i fondi pensioni in Europa, perché quelli sono strumenti fragili che quando c'è bisogno se li pappa, no? Quindi non bisogna fare in modo veramente che i fondi pensione non solo non li sottoscriviamo noi, ma nemmeno i sindacati più s'azzardino a firmare per conto dei lavoratori che una parte delle risorse siano destinate ai fondi pensione, che è una vergogna, perché è veramente un'iscrizione coatta. E alla fine uno si ritrova con lo stipendio di merda, perché certo, tutto quanto è andato a finire nei fondi pensione o sui fondi della salute, e dall'altra parte no, non l'ha deciso lui, è stato il sindacato che l'ha deciso, no, in camera caritatis d'accordo col patronato. Io penso un'organizzazione come l'FLM, il sindacale dei lavoratori metalmeccanici, che c'ha ancora il fondo Cometa, no? Pensate, il fondo Cometa è il primo che è nato, il più antico, è quello che sta perdendo più di tutti i soldi dei lavoratori, e beh, si sta battendo contro i lavoratori perché lo Stato diminuisca le tasse ai fondi pensione, quindi entrino meno soldi per lo Stato sociale, perché non gliela fa più, sta alla canna del gas, e erano 600.000 quasi i lavoratori iscritti a fondo Cometa, lavoratori metalmeccanici iscritti a fondo Cometa, adesso sono rimasti meno di 400.000, e nonostante questo, quello che l'unica azione attiva che riescano a fare i sindacati ai tavoli di trattative è rivendicare che si possano fare i fondi pensioni coatti attraverso le decisioni contrattuali. Quindi dovevamo affrontare
anche nel contratto degli edili,
il contratto degli edili è stato il primo, tant'è vero che gli edili più di 500.000 nel 2015, quelli che avevano i fondi pensione non raggiungevano i 2 milioni, quando è arrivato il contratto quarto per gli edili, sì, sono arrivati a 2 milioni e mezzo, sì, gli attuali iscritti ai fondi pensione. È una vergogna, questo è fascismo, questo è fascismo, è proprio è il corporativismo dei padroni e sindacati che si mettono d'accordo.
È la più avanzata
di questo argomento, dell'ultimo argomento non abbiamo tempo di parlarne oggi, lo affronteremo la prossima volta, ed era che ogni mese escono i dati dell'INPS su il precariato e la disoccupazione. Ogni mese ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli. L'ultimo bollettino dell'INPS, se ci abbiamo un po' di tempo, che Marco ancora non è venuto, no?
C'è
Marco. Allora, velocissimo, i lavori a tempo indeterminato in aprile sono diminuiti di 14.000 rispetto a quelli che lavoravano ad aprile un anno fa, sono aumentati di 457.000 i lavori precari. Guardate che precari non significa soltanto a tempo determinato, significa il peggio del precariato. Pensate che il 28% dei precari ha contratti di un giorno e l'Istat li considera occupati. Quando fa le rilevazioni fanno un giorno di lavoro la settimana, per loro è sono occupati. Allora, voi capite che se stiamo vivendo uno sconvolgimento proprio, l'occupazione viene sostituita con una finta occupazione. Questo chi, quando voi pensate che ci sono 2.800.000 lavoratori che lavorano, che hanno lavorato con contratto di un giorno, che pensate? Che quello è un occupato, quello è un finto occupato. Eppure ogni governo, quante volte vi ha detto nei 3-4 anni che è stato al governo Renzi, abbiamo ripreso l'occupazione, l'occupazione è cresciuta, ha sempre fondato questa affermazione sul falso totale, falso che tutta la stampa in coro gli ha assicurato che fosse vero, no? L'unico giornale è stato un po' Il Manifesto, ma chi lo legge non lo sappiamo, quanti che lo leggono, però sta di fatto che la stampa è un corifeo nei confronti del governo, di tutti i governi che si presentano, no?
Cioè, trovano... La democrazia è contraffatta.
Contraffatta. Quindi finiamo per oggi e ci sentiamo la prossima settimana.
Allora, sui fondi pensioni negoziali, noi lo sappiamo benissimo che i lavoratori anziani o anche di età media sono ben vaccinati e ci stanno alla larga come la peste. Il problema è che li stanno mettendo nei contratti e si stanno difendendo. Ad esempio, noi sappiamo che gli edili, a parte che lavorano saltuariamente, perché è un'attività molto particolare quella in edilizia, loro si sono accordati che versano soltanto una minima parte dello stipendio per avere l'1% delle aziende. Loro versano un minimo, per cui gli iscritti sono tantissimi, sono 700.000 quanti sono, però il cosiddetto capitale montante del fondo è talmente piccolo che non è neanche come il più piccolo degli altri esistenti con meno persone. Poi, nell'altro contratto, che è quello di autoferrotranvieri, noi sappiamo che ci sono state molte opposizioni e sicuramente, ad esempio, all'ATAF di Firenze si sono organizzati e hanno aperto un'avvertenza. Ora, non sappiamo esattamente qual è il corso perché è appena iniziata, però loro si sono posti che ci sia ingiustizia nel rinnovo di contratto, chi aderisce al fondo vede i soldi versati, invece chi non ha aderito non li ha, per cui si stanno dando da fare. Insomma, poi il problema più grosso è per i neoassunti, perché sappiamo che quando una persona viene assunta è molto debole, è disposta a accettare qualsiasi forma di contratto, a meno che non sia una persona con le palle, insomma. Per cui i nostri figli, o anche voi se siete in età di ricerca di lavoro, state ben attenti. Se vi propongono come irrinunciabile, se non metti la firma qua non ti assumo, non è vero, questi sono i ricatti che fanno, e purtroppo i ragazzi giovani, se non sono attenti e addestrati, ci possono cascare. Ecco, questo è il senso della... Noi non pensiamo di convincere un cinquantenne ad aderire, ormai per lui sarebbe anche tardi, tra l'altro lo sapete che chi aderisce in tarda non matura niente. Per cui, vabbè, il discorso è finalizzato ai giovani. Ecco, la trasmissione sta terminando, abbiamo sforato come al solito. Se volete scriverci alla casella pensionati@cobas.it, noi vi risponderemo. Ecco, la trasmissione registrata tra una mezz'oretta sarà sul sito, e visto che andate sul sito, magari guardate la sezione Sostieni e date un'occhiata a come potete aiutare la radio ad andare avanti, che non ha nessun altro introito economico che non siete voi ascoltatori e noi collaboratori. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana, martedì prossimo alle 12:00.